meraviglie. In cammino per l'Italia. Il quartiere Matteotti a Palermo, raccontato da Giorgio Vasta.
Quartiere Giardino Giacomo Matteotti è la scritta racchiusa all'interno di uno stemma collocato in cima a un arco, in quello che è il punto d'ingresso del quartiere Matteotti a Palermo. Un quartiere che è, come dire, una specie di enclave all'interno del quartiere Libertà, che è uno dei quartieri, diciamo, più popolati, rappresentativi della città. Un quartiere che in origine si chiama quartiere Littorio, viene concepito e poi realizzato durante il ventennio fascista, e nel 1943 viene giustamente intitolato a Giacomo Matteotti. C'è un'altra targa su un pilastro dove c'è scritto: questo ridente quartiere giardino, posto nel viale della Libertà, l'amministrazione comunale del primo periodo volle dedicato del primo periodo della Liberazione volle dedicato a Giacomo Matteotti, simbolo di ogni glorioso martirio per la causa della libertà. Dicevo che il quartiere risale a circa un secolo fa, progetto del 1927, ingegnere palermitano che si chiamava Giovan Battista Sant'Angelo e di un architetto monrealese che si chiamava invece Luigi Epifanio. Entrambi sono molto influenzati da un concetto urbanistico che si andava sviluppando già dalla fine dell'Ottocento, che fa capo a un urbanista inglese che si chiamava Ebenezer Howard, che è quello appunto della città giardino. Ciò che ispira questo modello urbanistico è la consapevolezza che l'espandersi delle città, e il quartiere Matteotti è emblematico di un modo in cui Palermo si è espansa, tutto sommato unico e circoscritto, questa espansione deve trovare un modo equilibrato di compenetrarsi con tutto quello che era giardino, con tutto quello che era campagna. Il quartiere Matteotti viene costruito in uno spazio che fino a quel momento, fino alla fine degli anni venti, era un agrumeto. Nel 1931 lo spazio, il quartiere viene inaugurato. Subito ci si rende conto che c'è una bellezza, appunto un equilibrio all'interno di questo quartiere che fanno, come dire, convergere l'attenzione e l'interesse della media borghesia palermitana nei confronti del quartiere stesso, tanto che da allora, dagli anni poi successivi al dopoguerra, questi 32 lotti sono diventati in un certo senso inespugnabili, sono fuori dal mercato immobiliare, vengono, come dire, passati da una generazione all'altra. Una caratteristica del quartiere Matteotti che può far pensare ad alcune zone di Mirafiori a Torino, dell'Isolotto a Firenze, alcune parti di Monte Sacro e forse in particolar modo a quartieri romani come Garbatella e Monteverde Vecchio, è che gli edifici hanno uno sviluppo che difficilmente è superiore ai due piani, qualcuno arriva a tre. La mia attrazione nei confronti di questo quartiere risale all'adolescenza, alla metà degli anni Ottanta, e alla sensazione che il quartiere Matteotti sia davvero una strana, irripetibile eccezione all'interno del tessuto urbano palermitano. È un quartiere invisibile, è un quartiere che spesso i palermitani stessi non conoscono, non ci sono esercizi commerciali, tutti gli edifici sono residenze private, lo si percorre solo se ci si abita. Non è neppure, come dire, necessario percorrerlo per spostarsi da un punto all'altro. Costeggia una strada fondamentale, un'asse centrale della città, che è via Libertà, che comincia all'altezza di quella che i palermitiani chiamano la statua, vale a dire piazza Vittorio Veneto, ma nessuno conosce quel punto come piazza Vittorio Veneto. A un certo punto della piazza, di Via Libertà, dando le spalle all'Istituto Salesiano Don Bosco, è come se il rettilineo sentisse il bisogno di una sosta, di una pausa, e quindi si incurva in un semicerchio ed esattamente in una esedra, che è quella, diciamo, davanti alla quale mi trovo in questo momento. Il lato destro dell'esedra, scandito da un colonnato, è tutto sommato in buono stato di conservazione. Il lato sinistro invece è come se fosse stato travolto dai venti o da un fatto specifico che l'ha ammalorato. L'intonaco è crollato, i balconi sono imbracati con quel tessuto verde che evita la caduta di calcinacci, e tanti pilastrini della balaustra che si affaccia sulla esedra sono mancanti. Tradizionalmente le esedre sono degli spazi che suggeriscono un senso di deambulazione, ti mettono a disposizione dell'ombra. Via Libertà sta alle spalle, a debita distanza, il traffico comincia a diventare secondario, marginale. E la conversazione, mi verrebbe da dire, quella alla quale teniamo di più, prende sempre più rilievo. La confidenza, la confessione del segreto. Il quartiere Matteotti negli anni Ottanta era diventato un quartiere in cui c'erano diversi studi di psicoanalisti, un fatto ovviamente accidentale, però allo stesso tempo interessante e significativo, come se questa attitudine, questa vocazione all'ascolto del quartiere, già introdotta dalla morfologia dell'esedra, avesse avuto ulteriore sviluppo e conferma nella presenza di questi luoghi nei quali qualcuno andava a raccontare di sé. Lascio alle mie spalle l'esedra, dove su un lato c'è un bar, un tabacchi, e sull'altro lato delle saracinesche abbassate, e comincio a percorrere il quartiere Matteotti attraverso una strada che si chiama Via Pasubio. L'impressione è subito strana all'ingresso di questo quartiere. Si sviluppa senz'altro in piano, eppure l'impressione è quella di scendere all'interno di una cavità sotterranea. Si avverte un rarefarsi dei rumori e dei suoni. Dicevo che qui di traffico ce n'è pochissimo, verrebbe da dire è calcolato, strategico, è di chi esce di casa o ritorna a casa. Esagerando verrebbe da dire che si modifica persino la temperatura, come accade quando scendiamo in una cavità. Questo tra l'altro produce anche una contraddizione evidente. C'è una parte del quartiere Matteotti, alla quale arriveremo tra un po', piazza Edison, che da un lato, dalla parte di Via Libertà, è raggiungibile attraverso una scalinata breve, ma che comunque ci fa salire rispetto a Via Libertà di qualche metro. Eppure, nonostante questo, la sensazione continua a essere quella di una catabasi, di una discesa serena, gentile all'interno di uno spazio. Sarà che, come spesso avviene, lo spazio reale è quello vissuto e non quello oggettivamente misurabile. Le strade per le quali ci muoviamo, passando da zone infuocate dal sole ad altre nelle quali attraverso la vegetazione filtra un po' d'ombra bucherellata, sono strade che si chiamano via Isonzo, via Col della Beretta, via Sabotino, via Vodice. Le facciate hanno una generale coerenza con l'impianto complessivo del quartiere. Sono sobrie, sono compunte, qualche volta sui limiti superiori c'è un accenno di decorazione, ma è come se fosse un eccesso dal quale subito si rientra, del quale subito ci si pente. a fare eccezione a questa regola della compostezza, della compunzione, è la vita vegetale, che in generale a Palermo ha particolari caratteristiche, nel senso si esprime quando viene controllata, ma si esprime ancora di più quando è abbandonata a se stessa. Questo significa che dalle bougainville alle magnolie, dagli oleandri alle lantane, la vegetazione compare dappertutto, forza le inferriate, si sporge, fa irruzione al di là delle inferriate stesse, giace esausta lungo i marciapiedi, probabilmente quella che si è consumata durante l'inverno in forma di sfalci, di foglie secche. Ci sono glicini dappertutto, c'è un'edera ancora una volta prepotente, verrebbe da dire come il sole, protegge, riveste, in un certo senso occulta con la sua ombra alcuni di questi edifici. Da alcune facciate vengono fuori gli isolatori in porcellana, che sono inevitabilmente vestigiali, sono dei residui di altri tempi, ma comparendo a grappoli danno l'impressione di essere anche quelli delle piante, delle forme di vita vegetale. Ci sono logge, loggette, terrazzini, a volte scoperti, altre volte coperti da un incannucciato. I segni del presente coincidono con alcuni condizionatori. I tetti delle case sono quasi tutti con gli spioventi ricoperti dalle tegole. Le tegole ritornano una accanto all'altra a delimitare le aiuole dei giardinetti interni. Uno immagina il momento in cui avanzato materiale dopo la copertura dei tetti si decide di utilizzarlo in questa maniera. La sensazione che si ha percorrendo queste vie è quella di muoversi all'interno di un grande orecchio, come se l'intero quartiere fosse un padiglione auricolare, e osservandolo dall'alto può anche morfologicamente dare quella sensazione. E allora, insieme a una piazza che potrebbe essere quella della Conca o del Lobo, si potrebbero ribattezzare i nomi delle strade del quartiere Matteotti attraverso i nomi delle cartilagini tramite le quali si articola il padiglione auricolare. Quindi io in questo momento potrei trovarmi in via Elice, stare per svoltare in via Antelice per poi arrivare in via Trago e in via Antitrago. È un'impressione determinata dal rarefarsi dei suoni di cui dicevo prima, e che di nuovo però ribadisce quella tendenza all'ascolto del quartiere, un po' come se Palermo a un certo punto nel suo sviluppo, nella sua crescita, nella consapevolezza di essere una città particolarmente rumorosa, avesse intuito che le serviva uno spazio che servisse, come dire, ad ascoltarsi, ad auscultarsi. Le serviva questo particolare organo di senso, il quartiere Matteotti è il quartiere attraverso cui la città di Palermo ascolta se stessa. Accennavo alla invisibilità del quartiere Matteotti. Questo quartiere, seppure indiscutibilmente centrale, è fuori dai radar, dalla percezione dei palermitani. Questo senso di invisibilità è come se si continuasse nella invisibilità dei residenti del quartiere Matteotti. Nel corso del tempo trascorso a Palermo, io credo di avere conosciuto una sola persona residente in questo quartiere. La sensazione è di non vederli mai, come se fosse una stirpe così appunto discreta da spingere la propria discrezione fino al farsi fantasmi, fino allo scomparire. E lì diciamo che si creano le precondizioni per una, più che per una percezione vera e propria dei residenti, per una fantasticazione sui residenti, che io tendo a immaginare ininterrottamente impegnati nell'ascolto della radio. I residenti del quartiere Matteotti sono grandi ascoltatori della radio, ma le radio che utilizzano non sono online, non passano attraverso un computer, non sono nemmeno radioline da comodino, sono quelle radio in radica, di noce, in mogano, più simili a mobili che a elettrodomestici, quelle radio con le manopole, dire, ancora intatte per ottenere la sintonizzazione migliore, con i fili elettrici originali, si sentono i crepitii, gli sfrigolamenti, si ha addirittura la sensazione di guardare nel buio interno alla radio qualche sfavillio, qualche luce che si accende a partire da qualche contatto. Soprattutto sono quelle radio che hanno l'altoparlante protetto da un tessuto di una maglia stretta, di solito beige, a sua volta protetta da dei listelli di legno, e poi una superficie in vetro sulla quale sono stampati i nomi delle città del mondo. I residenti del quartiere Matteotti ascoltano la radio ed entrano in relazione con un pianeta intero, ascoltano le voci che provengono da Mosca, da Gerusalemme, da Belgrado, da Bucarest, da Lubiana, da Sydney, da tutto il mondo. E di nuovo gli raffiora la tendenza all'ascolto di questo quartiere. Queste radio sono così belle, così rare, così importanti, da immaginarle fabbricate con il legno degli alberi che crescono nello stesso quartiere Matteotti. Esasperando la fantasticazione, si può arrivare a immaginare che gli strumenti musicali, gli archi soprattutto, utilizzati in queste, nell'esecuzione dei brani che vengono ascoltati, provengano a loro volta dal quartiere Giardino Matteotti. E, dire, andando ancora avanti, c'è da immaginarsi che gli esecutori e i compositori di queste arie siano gli stessi residenti del quartiere Matteotti, e forse a renderli così invisibili, così irraggiungibili, è proprio il fatto che sono sempre impegnati nella fabbricazione e nell'ascolto della musica. E quindi chiusi dentro le loro case tra prove e esecuzioni, è impossibile vederli, stanno nel pudore del dar forma al suono. Azerbaijan, Sovjet Socialist Respublikasını paytaxtı. Il quartiere Matteotti è un quartiere che, come dicevo, mi affascina fin dalla mia adolescenza e che percorro da allora, avendo la sensazione di avere a che fare con un mistero che però è in qualche modo palese, pubblico, quindi non va scoperto, bisogna in qualche modo inventarlo, è il motivo per il quale i residenti possono essere immaginati e non rintracciati. Il centro, l'epicentro fisico, simbolico del quartiere Matteotti è Piazza Edison, una piazza circolare che si affaccia su Via Libertà, dicevo che è raggiungibile attraverso alcuni gradini. Gli studenti dell'Istituto Salesiano Don Bosco e di altre scuole dei dintorni durante la stagione scolastica aspettano l'autobus seduti su questi gradini dando le spalle a Piazza Edison e al quartiere Matteotti e ancora una volta confermando la sensazione che il quartiere, seppure prossimo, vicinissimo, rimanga distante, lontano, non percepito. Al centro di questa piazza circolare c'è un pozzo quadrangolare, ogni lato misura 12 metri ed è profondo una ventina di metri. Se nei confronti del quartiere Matteotti ho una passione, nei confronti di Piazza Edison so di avere da anni una ossessione. Il fondo di questo grande pozzo è raggiungibile attraverso una scala che è stata scavata nella roccia. In fondo al pozzo c'è una apertura oltre la quale comincia un cunicolo, una galleria. Il materiale del pozzo arabo, pozzo che viene rivelato nel momento in cui vengono effettuati gli sbancamenti alla fine degli anni 20 per la costruzione del quartiere, il materiale è la calcarenite, una roccia sedimentaria classica che in un certo senso è il denominatore comune della città, è il materiale più diffuso, è tecnicamente un terrazzo di deposizione e di erosione marina. Potremmo dire che la città di Palermo è stata in qualche modo inventata, generata dal movimento delle acque, dal movimento del mare, scaturisce dal mare. La caratteristica del pozzo arabo, che io sto chiamando in questo modo, ma che altri chiamano in un altro modo, non c'è mai stato un cartello intorno a questo pozzo che indichi il suo nome e ne fornisca una storia. La caratteristica è che è un luogo di congetture, di ipotesi. Non si sa esattamente quale sia la sua origine, quale sia stata la sua funzione. Tra le congetture che si sono moltiplicate c'è chi pensa che sia stato scavato dai cartaginesi durante le guerre puniche, qualcuno pensa che risalga al secondo millennio prima di Cristo e che sia stato scavato dai Sicani. Qualcuno uno slittamento di parecchi secoli lo fa risalire al XVI secolo e pensa che sia stato scavato per mettere l'acqua a disposizione degli operai, degli scavatori che estraevano appunto la calcarinite, il materiale da costruzione. Qualcuno sostiene che in alcune parti del fondo siano leggibili delle iscrizioni in caratteri libici, qualcuno obietta, dice no, non sono caratteri libici, e si sommano, si mescolano tra di loro le ipotesi, le congetture, si integrano, si contraddicono. Qualcuno degli invisibili residenti ha fatto trapelare la testimonianza che durante i bombardamenti anglo-americani del 43 il cunicolo, il fondo al pozzo venisse percorso per raggiungere un rifugio antiaereo che stava sotto la chiesa di Regina Pacis, che è la chiesa del quartiere, seppure poi gli storici abbiano obiettato che non è possibile perché la zona nel suo complesso non era un obiettivo sensibile. Dentro il pozzo, insieme alle ipotesi, insieme alle immaginazioni più o meno fondate, nel corso dei decenni si sono accumulati, nel corso dei decenni durante i quali io ho osservato questo pozzo, si è accumulato di tutto, immondizie soprattutto, e quei palloni sfuggiti durante il gioco ai ragazzini e che, precipitati sul fondo, colpiti dal sole, stremati dalla luce, si affloscano, però a un certo punto, durante la notte, è come se emettessero una loro radiazione. Negli anni 80, all'inizio degli anni 90, raggiungevo il pozzo arabo di Piazza Edison, salivo sul muretto sul quale sorge l'inferriata che impedisce l'accesso al pozzo, guardavo in fondo e la sensazione era quella di trovarmi davanti a una stellata capovolta, davanti a una specie di cielo paradossale con la luce che stava sotto la città invece che con la luce delle stelle che stava sotto invece che sopra. questo ha molto a che fare con il modo in cui Palermo conosce le cose, il modo in cui fa esperienza delle cose. Sempre vacillante, sempre oscuro, ambiguo, incerto, non si è mai sicuri di come le cose siano andate, di come le cose stiano. In questo senso il pozzo è davvero una perfetta immagine della vita palermitana. È una metafora, ma è una metafora concreta, è una metafora nella quale cammino da oltre 20 minuti, è una metafora fatta di strade con facciate di palazzine, con i colombi che si spostano da un oleandro a una palma, a un banano. Ed è la metafora di un'eccezione, come accennavo all'inizio, perché il quartiere Matteotti continua a sorprendermi tutte le volte in cui lo percorro, a partire dal fatto che è uno spazio logico e armonioso in una città che in generale difficilmente viene contraddistinta da queste qualità, da questi aggettivi. È un quartiere morbido, raccolto, introverso, pieno di pudore, assorto nell'ascolto di qualcosa, è presente e allo stesso tempo è avulso. Dopo aver percorso questa metafora concreta, come la definivo, questa eccezione, questa anomalia, questa pausa dal caos palermitano, mi interessa appunto tornare sulla questione dell'ascolto. I luoghi a un certo punto escogitano un modo per trasformarsi in occasioni d'ascolto, chiedono di ascoltarli, lo sapeva bene Alberto Savinio, e si fanno teatro di un colloquio tra voci.
Le meraviglie, un programma di Federica Barozzi e Diego Marras. Il quartiere Matteotti a Palermo, raccontato da Giorgio Vasta. Il podcast di questa puntata è disponibile sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio.